non funziona.
Torniamo in onda 21:30. Vi abbiamo parlato di ebook e quindi, insomma, no, di testi complessi che però in realtà si possono diffondere anche molto facilmente proprio per motivi tecnici. Vediamo invece ora, parlando di testi brevissimi, come la faccenda. Quindi arriviamo all'argomento, bisogna dire, più pop di
sì, sicuramente di pop prima. Perché questa cosa è una cosa che sicuramente non dovete aver aspettato noi per sentirla, perché diciamo se ne è parlato, è uscito magari con sfumature diverse, con l'accento su cose diverse, su ovunque praticamente, quindi questa non è una cosa, diciamo, nota. E noi non ci possiamo esimere dal parlarne, perché comunque, diciamo, è una cosa troppo grossa, anche perché comunque abbiamo parlato.
Magari fosse una cosa, è che in questi 14 giorni è successo di tutto dentro Twitter, no una cosa.
Sì, infatti,
noi partiremo da una, ma veramente in realtà le notizie sono state un continuo. Se vi guardate la timeline, la successione degli eventi, dall'acquisizione di Elon Musk, le notizie si sono rincorse continuamente. Noi partiremo da forse l'ultima vicenda, molto quella simbolica.
Quella di cui noi avevamo parlato l'altra volta era quando, due settimane fa, perché noi con la cadenza bisettimanale ci perdiamo un sacco di cose di attualità. Che con l'ultima volta avevamo detto: oh, guarda, Elon Musk sta licenziando i top manager di Twitter. E il che, io sì, stava licenziando dei top manager di Twitter. Peccato che poi ha licenziato un'altra mezza Twitter, a quanto pare.
Esatto, le notizie su questo sono rincorse in maniera, devo dire, non particolarmente chiara. Cioè ci siamo chiesti: ma quindi quante persone sono state licenziate? E non l'abbiamo capito.
Non si capisce, le cose sono, queste notizie si sono susseguite in maniera convulsa e sincopata. Cioè, se tu si va dalla, cioè, sembra veramente una, tipo le scenette, quando facevano le scenette dei film comici con la gente, o dei cartoons con
un po' Buster Keaton, con quello che ti insegue,
sì,
tirando la sedia, che poi
non inciampa. Oppure dei cartoons anni 50 con i personaggi che corrono in tondo mentre urlano e queste cose così.
Quindi,
praticamente, a un certo punto, oltre al licenziamento, le notizie quali sono? Elon Musk si compra Twitter, spende un sacco di soldi, tra l'altro con tutto il tira e molla.
Si potrebbe dire, vabbè, tanto Elon Musk ce li ha un sacco di soldi, quindi.
Ma in realtà non è che ce li ha tantissimo, nel senso che alla fine Elon Musk investe su Twitter po' meno del 25, un quarto del suo patrimonio.
Quindi senso relativo si tratta di uno, non è che dici vabbè, per me sarebbero tantissimi soldi, ma per lui sono bruscolini. No,
e per fare questa
bruscolini
cosa si deve vendere un botto di azioni di Tesla, che comunque è il suo fiore all'occhiello, cioè la sua azienda, diciamo.
Sicuramente quella simbolo, quella con cui si è fatto un nome. Come si dà? Poi quando ti puoi fare un nome, puoi andare a rubare. E quindi adesso l'ultima che è uscita di Elon Musk è questo cambio, un leggero cambio ha proposto, ed è durato circa un giorno e mezzo, un leggero cambio sul significato del badge verificato.
Sì, cioè, perché diciamo questa forse è la cosa da cui è venuto fuori, cioè da cui è venuto a galla il caos che sta succedendo. Perché diciamo, la diciamo e poi cerchiamo di riarrotolare per capire che cosa è successo. Perché praticamente quello che è successo, la notizia è che a un certo punto Elon Musk, uno dei motivi del licenziamento di alcuni top manager di Twitter era che lui vuole imprimere il suo corso a Twitter. Per la precisione, per usare le sue parole, vuole liberare la piattaforma, perché lui, da bravo libertarian americano, è convinto che il controllo, i paletti che ci siano su Twitter siano troppi, e quindi vuole liberare la piattaforma. È la prima cosa che diciamo, e propone tutta una serie di cose, diciamo, alcune veramente estreme. La prima che mette in pratica, anche perché diciamo oggettivamente non è molto difficile da mettere in pratica, è quello di trasformare il badge di verifica degli account,
che era un badge che veniva emesso da Twitter essenzialmente dopo aver fatto una verifica che era almeno parzialmente manuale, e richiedeva essenzialmente che se tu fai un account in cui ti chiami Mario Rossi, e ancora di più se ne fai uno che ha il nome di un personaggio famoso, tu dovevi dimostrare di essere effettivamente quella persona.
Cioè, okay? O meglio, non è che tu dovevi dimostrare, attenzione, era che Twitter si pigliava l'onere, cioè la società si pigliava l'onere di controllare che tu lo fossi. c'è una la differenza è sottile, però fa capire il caos che è venuto fuori. Per cui sostanzialmente questo era un servizio fornito gratuitamente, perché non è che vengono chiesti soldi per questa cosa, da Twitter nei confronti appunto di questi personaggi famosi, perché era interesse del business model di Twitter fare sì che tu ti potessi fidare che se Real Donald Trump scrive una cosa era veramente Donald Trump e non era quello che lo pia.
E permette comunque che l'account di parodia continui ad esistere, perché non è che non può esistere, semplicemente non hai il bollino che dice se è quello verificato, e quindi le persone, se vedono, no, magari un po' strano fatto da una persona che sì ha lo stesso nome di, no, un cantante famoso, ma non ha il bollino, probabilmente non è davvero quel soggetto e quindi è qualcuno che lo sta prendendo in giro, e va bene così. Se invece quella roba lì ha il bollino, la dovresti prendere sul serio. Sì. Però questa idea, no, in fondo del controllo, che c'è un'autorità, no, e ti controlla i documenti, cos'è, la Gestapo, no?
Sì,
che,
no, che dai bollini, queste visioni stataliste con questi enti che devono controllare. No, Elon Musk sappiamo appunto è un libertario, un libertarian americano, e quindi che cosa c'è di meglio per regolare queste cose che il mercato?
Ci penserà il mercato, decidiamo qual è il prezzo del bollino.
Esatto.
E quindi il bollino per adesso cifre. È $8 al mese.
Sì, sono girate tante cifre, alla fine si sono assestate su $8 al mese.
Oh, e quindi tu con $8 al mese puoi, senza presentare a nessuna altra forma, puoi avere il bollino, che non è sempre intanto un bollino blu, dice proprio verificato.
Sì, loro ti verificano, dove verifica a questo punto significa semplicemente che hanno verificato che tu sei quello che ha pagato, e quindi quel bollino è legato alla tua email e ai tuoi credenziali di pagamento.
Bene.
Ora, voglio dire, cosa c'è di più libertarian, oserei dire, dell'uso, dell'identificazione del soggetto con le sue credenziali di pagamento? Del resto vi ricordo che questa cosa è una cosa che nella società, nella nostra società è ampiamente utilizzata, soprattutto negli Stati Uniti. Se vi ricordate, tempo fa, tipo negli alberghi, spesso utilizzavano la carta d'identità, cioè usavano, invece di chiedere i documenti, utilizzavano la carta di credito come se fosse un documento. Esistono paesi dove non c'è una vera e propria carta d'identità, per esempio gli Stati Uniti.
Certo.
E di conseguenza in molti di questi paesi, per molte funzioni, la carta di credito equivale alla carta d'identità. Cioè, nel senso, tu usi la carta di credito per farti riconoscere. Sostanzialmente è questo il ragionamento che ci sta dietro. Ok, tu, la tua carta di credito sei tu, cioè i tuoi soldi sei tu, di conseguenza io verifico che se tu mi hai dato i pagamenti, verifico questa, per me sei verificato. Ok, che succede quindi?
Quindi che cosa succede? Che chiaramente un sacco di persone iniziano ad utilizzare questa funzione. Che cosa fanno? Partiamo dalle cose più soft. C'è un Gesù Cristo che a quanto pare è verificato, cioè è proprio lui.
Certo.
Anche
vari Elon Musk sono verificati.
Ci sono vari Elon Musk, tutti verificati, che dicono la qualunque, e questo rientra nel vabbè, ok, quindi è il momento delle gag. Poi ce n'è una che, diciamo, potrebbe anche fare simpatia, poi è difficile farsi una precisa.
Si parla male di Big Pharma, quindi diciamo può fare simpatia per questo motivo, perché uno si registra con l'account della Eli Lilly. Eli Lilly, che potrebbe sembrare il nome di una...
Sì, una marca di scarpe per bambine.
Sì, o non lo so, una marca di caramelle.
Sì.
In realtà è uno dei grandi colossi della farmaceutica,
mondiale. Che avrà circa il fatturato di 1 milione di negozi di caramelle.
Esatto. E tra l'altro Eli Lilly era quella, mi pare che durante il Covid aveva sviluppato una delle cure con gli anticorpi monoclonali, se non sbaglio. Comunque è un grande big della farmaceutica mondiale. E praticamente qualcuno di verificato, cioè Eli Lilly verificato, account verificato di Eli Lilly, quindi sicuramente qualcuno titolato a parlare,
dice: da domani daremo l'insulina gratis. Ora ricordatevi che l'insulina,
premessa, Eli Lilly è stata estremamente contestata nella sua storia, perché vende l'insulina ad un prezzo che mi pare è tipo 30 volte quello di produzione, cioè facendo sull'insulina, che è un,
salvavita.
Un farmaco salvavita, facendo un ricarico da molti considerato ingiustificato, perché effettivamente 30 volte il prezzo è 30 volte, comunque diciamo, in passato hanno avuto anche a prezzi superiori, comunque è considerato un ricarico eccessivo per un farmaco salvavita, tra l'altro un farmaco salvavita vecchio, cioè la ricerca
roba di molti anni
nel
fa,
senso, nella giustificazione del costo dei farmaci da parte delle grandi industrie farmaceutiche c'è il lavoro di ricerca, sì, ok, ma l'insulina ormai si sa che funziona, ma da ormai decenni, di conseguenza si è esaurito ormai la spinta propulsiva della ricerca che deve essere ripagata, quindi
una conseguenza che in pratica peggiora la salute di milioni di persone, perché penso nel mondo persone che hanno il diabete possono girare tranquillamente intorno a quella cifra, sì. Non ho controllato, ma andando proprio a spanne in tanti posti in cui la sanità non te lo passa né ti fa grandi sconti, questo vuol dire davvero avere enormi problemi di salute, e quindi manda questo messaggio dicendo da domani
l'insulina sarà gratis per tutti.
Che da una parte potrebbe essere tipo, no, questa qui è una mossa, se vuoi, di disadvertising, no? Cioè, in fondo, no, facciamogli dire quello che vogliamo per una, sì, volta, quindi di una sorta di sberleffo, cioè di dire quello che davvero sarebbe giusto che dicessero. La conseguenza è anche un'altra, però, anzi, è soprattutto un'altra, cioè più che spostare il dibattito sul fare da promemoria, se vuoi, no, alla società degli assurdi costi dell'insulina e degli impatti di questo sulla vita delle persone. La prima cosa che succede molto prima di questo dibattito e al posto di questo dibattito è che Lele Lilly fa un tonfo in borsa.
Sì, perché giustamente noi possiamo pensare che se una grande azienda che produce un farmaco salvavita dice lo daremo gratis a tutti, questo,
la sua reputazione migliora.
La sua reputazione migliora, ma la borsa non guarda la reputazione, ma guarda gli introiti. E allora dicono: ma so che si sono scemi, c'hanno la gallina dalle uova d'oro e la vogliono.
Il batterio delle uova d'oro, sì, in questo caso.
No, hanno la.
Non era piaciuta,
però non diciamo cose sbagliate, dai, che poi vabbè. Ci attaccano. Che il dico: cioè, le uova d'oro, cedete le uova d'oro gratis, vuol dire che siete diventati scemi e noi ci vendiamo le vostre azioni e voi crollate in borsa. Ora non è stato un crollo drammatico. Era, mi pare, tipo
5%,
meno del 5%, però notiamo che con colossi di quelle dimensioni un 5% sono milioni e milioni di dollari che se ne vanno,
viene il dubbio, cioè se la persona si è solo tolto uno sfizio e ha avuto questo effetto, questo è proprio, no, come dire, è l'effetto butterfly, no, quello battito d'ali di una farfalla, no, qualcuno nemmeno ci aveva pensato. E poi ha un grande effetto, ma in realtà potrebbe anche essere, e soprattutto per il futuro, se qualcuno ha capito, no, la lezione, il gioco ora diventa, vabbè, ma quindi se io spargo una notizia falsa e questo oggetto mi dà uno strumento per spargere una notizia falsa, anche se dopo poco si scoprirà che è falsa, non importa, e io posso far salire o scendere il valore di alcune azioni, io posso evidentemente farci un profitto sopra, perché chiaramente sulle fluttuazioni, se tu puoi prevederle, ci si trova sempre il motivo, il modo,
diciamo,
di farci
di questa
soldi.
È l'azione, possiamo anche dire che uno dei principali utenti è lo stesso Elon Musk, che quando ha comprato, se vi ricordate, l'acquisto di Twitter, è stata una sostanziale tiritera con cui Elon Musk diceva: oggi la compro, oggi non la compro, oggi la compro, oggi non la compro, mi hanno mentito, li denuncio, ci sono troppi account falsi, non mi interessa più, eccetera. Andà avanti e indietro per tipo 3 mesi questa cosa,
come succede in ogni buon mercato, comunque, sì, cioè, al mercato fanno così le persone.
A ogni svolta di parola di Elon Musk, che Twitter saliva e scendeva, saliva e scendeva, e crollava e risaliva e si ripigliava, insomma.
Quindi,
avete capito,
insomma, e quindi che cosa abbiamo davanti? Perché allora, ma per capirci, questa roba degli account verificati a pagamento è durata niente, perché
sì,
dopo
perché
pochissimo è diventato chiaro che fosse assolutamente una roba assurda e che l'hanno dovuta mettere, sì, prima in pausa e poi cancellare.
Per essere precisi, loro hanno lanciato l'8 novembre gli official badges, che sono una cosa che doveva,
perché non sono i verified, sì, non è verificato, allora, è ufficiale.
Allora loro sostanzialmente il piano di Musk nella sua versione pulita doveva essere sostituire la verifica fatta d'ufficio da Twitter con due verifiche diverse. Uno erano gli official badges e l'altro era la verifica, cioè la spunta blu, il verificato. Ora, lui che ha fatto? Cioè lui, Twitter che ha fatto sotto la direzione Musk? L'8 novembre ha lanciato gli official badges, quindi il primo pezzo che doveva andare a sostituire la situazione precedente. Il 9 novembre lancia Twitter Blue, che sarebbe appunto il servizio a pagamento di verifica. Il 10 novembre sospende Twitter Blue. L'11 novembre rimuove Twitter Blue. Nel frattempo già si erano creati il crollo in borsa, tutto quella cosa, è tutto successo tra il 9 e il 10 novembre, tutto in un giorno. L'11 novembre rimuove Twitter Blue, anzi scusate, il 9 novembre quando lancia Twitter Blue rimuove gli official badges, poi il 10 pausa i Twitter Blue, scompare Twitter Blue l'11 novembre e l'11 novembre ritornano gli official badges.
È evidente, insomma, che le idee sono confuse, che diciamo questa sperimentazione ha avuto
comunque
dei cambi in corsa,
sì, per cambi
dire.
In corsa chiaramente, e comunque questo che è un argomento che ora noi vi commenteremo appena finito di parlare un po' del caos, vi commenteremo più in dettaglio cosa poteva significare questa cosa, perché in realtà non l'abbiamo capita neanche noi, abbiamo delle ipotesi e vi metteremo a parte di queste nostre ipotesi. Però diciamo c'è da dire che tutto questo cosa, tutto questa avanti e indietro si infila in una serie di cose, tra cui prima il licenziamento appunto di molti top manager, il licenziamento, come diceva Musk, di circa il 50% della forza lavoro di Twitter. In realtà, come dicevamo, non abbiamo capito esattamente quando sono stati licenziati, tra l'altro con notizie che sono girate in maniera incontrollabile, tra cui quella che le persone vengono licenziate in base al quanto codice avevano prodotto nell'ultimo anno.
Cioè, che poi si è scoperta essere non del tutto vera, non del tutto falsa, ma sostanzialmente non vera.
Sì, non vera, insomma, non veniva basato su quello, però, ma anche su quello, che è una, come dicevamo, una metrica abbastanza stupida, però.
È comunque una metrica stupida, ma.
Però vabbè, per fortuna non era solo quello. Nel bel mezzo di questa cosa, di questo caos, Musk rivela il suo piano di fare di Twitter una piattaforma di pagamento. Tra l'altro,
a volte il tutto viene riportato su molti siti come fare di Twitter una banca.
Sì, perché,
ma mi sembra che la cosa corretta da dire sia, per quello che si è capito fino adesso, fare di Twitter una piattaforma per pagamenti.
Sì, è una piattaforma per pagamenti. L'unica differenza che ha rispetto alle altre piattaforme per pagamenti è che introdurrebbe un valore depositato sul conto Twitter. Cioè, sostanzialmente, come se fossero, come dire, dei gettoni, delle cose che voi potete.
I punti del supermercato,
i punti
se
del
volete.
Del supermercato, insomma. Che farebbe sostanzialmente di Twitter una specie di banca, per questo senso. Nel senso che voi avete questi gettoni a cui Musk vi promette che riconoscerà un interesse. Sì. Ma che cosa ci potete fare con questi gettoni? Sono soldi veri o scambiabili con i soldi? Ancora non è che si sia capito del tutto.
E questa in realtà sembra, è così, questa la apriamo e la chiudiamo, l'idea meno stupida è in ballo, perché a tutti piacerebbe avere un sistema di pagamenti, perché è chiaro che se hai una mano sulle transazioni ci puoi fare un sacco di soldi, perché ci fai proprio il margine, no? Ti prendi il 3% sulle transazioni e quelli sono un sacco di soldi che ti fai. Tutti i social stanno cercando di diventare sistemi di pagamenti, Facebook soprattutto ci si sta impegnando, ma tanti altri, chi può ci prova,
Facebook,
e Facebook non c'è ancora riuscito,
Facebook,
quindi la gara è ancora aperta.
Facebook, se vi ricordate, ci stava provando addirittura con una sua valuta virtuale, e infatti da questo punto di vista è il più simile a Twitter, nel senso che l'idea di Facebook era non solo fare da piattaforma di scambio, ma anche avere una sua valuta. In questo differisce per esempio da quelli che sono più avanti, cioè Google ed Apple, che hanno i loro sistemi di pagamento, ma Google e Apple non hanno una loro moneta interna, hanno un sistema di pagamento che è semplicemente funge da scambio. Loro hanno in un certo senso volato basso, ma il loro sistema comunque già funziona, questo c'ha come vantaggio. Ora, in mezzo a sta roba Musk da un lato promette questa cosa, da un'altra parte sempre giorno 9, cioè il giorno famoso in cui stanno uscendo i casini, fa una conferenza con i pubblicitari che fanno pubblicità su Twitter, diciamo
gli inserzionisti,
in cui gli dice semplicemente che non dà nessuna assicurazione che le cose andranno bene.
In tutto ciò Elon Musk continua a fare annunci in cui dice: beh, non possiamo escludere la bancarotta, chi lo sa,
sì.
Attualmente Twitter non diciamo fa una lira, licenziamo tutti non ce la faremo mai.
Diciamo che, insomma, c'è una differenza, giorno 8 è deve diventare una banca, giorno 9 non si sa come va a finire, giorno 10 dichiara la bancarotta, dichiara che potrebbe andare in bancarotta perché non sta guadagnando abbastanza. E nel frattempo una serie di altri dirigenti Twitter scappa, tra cui il capo dello staff di cybersicurezza, il capo dello staff della privacy, il capo della compliance, altri. Tutti i giorno 10 si dimettono loro. Niente, poi se ne va anche il capo della, dopo avere l'incontro con i pubblicitari, se andrebbe pure il capo del settore pubblicità, che però viene richiamato da Elon Musk, quindi diciamo si ritorna indietro. Nel frattempo
come vedete è una storia che non finisce mai, sì, gli eventi sono veramente tanti.
Vabbè, le chiudiamo con questi ultimi due. Nel frattempo la FTC americana e l'Unione Europea,
che è, diciamo, che fa, diciamo, da associazione garante del rispetto di norme tecniche di correttezza negli Stati Uniti,
sì, nonché appunto l'autorità di regolazione per la privacy nell'Unione Europea, entrambi comunicano a Twitter. Negli Stati Uniti comunicano che sono molto preoccupati per Twitter e aggiungono che nessun CEO, cioè nessun amministratore delegato né nessuna compagnia è sopra la legge.
Che non suona questa un'affermazione così generale per ridire delle cose ovvie.
Generalmente quando una commissione governativa si esprime in questi termini non è una buona cosa per la persona verso cui si è...
L'FTC si riferisce al fatto che ben 11 anni fa hanno dato un avviso speciale a Twitter. Il motivo era stato che Twitter ha fatto delle mosse che erano state considerate, che non mi ricordo più quali erano, che non state considerate non rispettose dei dati degli utenti, motivo per cui l'FTC aveva fatto con loro una sorta di accordo per il quale ogni volta che Twitter faceva dei cambiamenti al sistema, questi cambiamenti dovevano passare per un audit dell'FTC. Quindi il sistema statunitense, che sostanzialmente proprio in generale, tra l'altro su internet lo sono un po' tutti i sistemi, ma in generale è un sistema che non mette prima, no, come dire, nel modello europeo tendenzialmente prima si cerca di dimostrare che qualcosa è sicuro e poi lo metti sul commercio. L'approccio generale è quello, poi con le dovute eccezioni e differenze. Nell'approccio statunitense è il contrario, ma se ti tengono d'occhio allora funziona che per te invece per un tot di tempo tu invece sei obbligato a dirmi tutto quanto prima, perché già una volta ti ho pizzicato e quindi d'ora in poi devi fare così. E quindi Twitter è sotto questo accordo con la FTC, sì, per cui ogni volta che fanno dei cambiamenti devono passare per la FTC.
Stravolto la piattaforma nell'arco di 3 giorni e sicuramente senza passare all'FTC.
Anche perché subito dopo l'FTC ti dice: oh, guarda che vi teniamo d'occhio. Evidentemente,
non siete sopra la legge.
E altri direttori che se ne sono andati da Twitter o che hanno fatto dei commenti, soprattutto direttori che se ne sono andati, hanno detto: abbiamo l'impressione che gli accordi con l'FTC potrebbero non essere rispettati,
sì,
nel futuro. Vedete che il gioco torna.
Se ne sono andati giorno 10, quelli che vi dicevo, staff per sicurezza, staff della privacy, i direttori, tutte queste cose, se sono andati dicendo appunto che loro se ne andavano perché non volevano incorrere in problemi con l'FTC, quindi sostanzialmente lasciando intendere che quello che sta facendo Musk non era coperto dagli accordi con l'FTC. Anche l'Unione Europea ci si è messa sopra dicendo che sostanzialmente dopo le dimissioni di tutte queste figure Twitter non rispetta più il GDPR, perché non è identificabile chi è il responsabile.
Esatto, perché qualche figura chiave legata alla parte della privacy, anche quella si è licenziata. E quindi ho detto: ma quindi qual è il vostro status adesso? Sì. Questo, diciamo, è per certi versi meno minaccioso di quello che è successo negli Stati Uniti, perché insomma, è possibile che questa cosa la chiariranno. In effetti, se il tuo responsabile a privacy ti licenzia, ma ce l'avrai di diritto anche ad avere dei giorni per risistemare la situazione. Ma quello che è successo negli Stati Uniti, diciamo, con la violazione dell'accordo con l'FTC, per adesso quello detto io è un'illazione, che ci sia stata una violazione, però è quello che un po' tutti sospettano. Che, diciamo, fa ben pensare,
dire,
che
è improbabile che non ci sia stata, visto quanto convulsi e sincopati sono stati i tempi.
Esattamente, fa pensare che abbiano uno strano approccio nel confronto delle regolamentazioni. Questi sono gli elementi,
sono i dati,
che sono tantissimi, molto confusi, e viene da chiedersi, no, ma anche non so, questo autogridarsi alla bancarotta, in genere non è la tipica strategia, cioè in genere il proprietario di qualcosa dice sempre che quel qualcosa va fortissimo, va tutto bene, non ci sono problemi.
Pensate alle nostre classiche lezioni in cui vincono tutti.
Esattamente. Qui invece, senso, lui si è comprato qualche cosa e immediatamente dice no, siamo in bancarotta, dobbiamo licenziare tutti, non si può escludere nulla, e non sembra farlo solamente per licenziamenti, ma in realtà in effetti non si capisce bene. Quindi
sì,
vediamo,
diciamo, qua noi appunto vi butteremo una serie di idee, perché effettivamente non c'è niente di chiaro. Se voi leggete gli articoli che escono, tutti danno idee, possibilità, opinioni, ma in realtà bisognerebbe essere nella testa di Musk per capire che cosa sta pensando. Effettivamente ci sono delle cose proprio strane su questa cosa. Ora c'è da dire che
Io partirei dalla parte che su cui, diciamo, è un po' più semplice dare almeno degli schemi di riferimento. Partirei dal bollino blu, diciamo, no? Quindi dal bollino verified che Twitter dava e che ora dà a pagamento. Questo è un'applicazione estremamente ideologica. Se poi questo risponda, come dire, sia in fondo anche una mossa lungimirante economicamente oppure no, questo non mi sbilancerei, però diciamo che sicuramente rappresenta molto bene qual è l'ideologia di Elon Musk e qual è l'ideologia in generale che hanno molti di questi gruppi.
Sì.
Cioè l'idea che i controlli siano un qualche cosa che non va bene e che va sostituito con meccanismi di mercato. Mi sembra che aveva catturato perfettamente lo spirito, il tuo quotidiano preferito, che spero che tu abbia ancora aperto, la Pravda. Veramente spero che tu ce l'abbia aperto, perché io non riesco a aprirlo, mi dice delle cose dei paywall, sia maledetto per sempre. Ecco, se ce l'hai, la citazione mi farebbe molto piacere, altrimenti andiamo a braccio. Vabbè, dai, vado a braccio. Quello che diceva la verità era che raccontava questa mossa e diceva: il problema è che questa mossa non ha funzionato per via del prezzo troppo basso del bollino
blu. Sì, c'era in un articolo che avevo trovato sulla parte di finanza, si parlava chiaro, cioè si lasciava intendere, non è che lo dicevano chiaramente, però si lasciava intendere che questa cosa fosse dovuta al prezzo troppo basso di questo servizio di verifica, come se fosse che un prezzo, cioè, più alto.
I ricchi non fanno cose cattive, questo è il senso. Se ti puoi permettere $5,000 al mese per il bollino blu, sicuramente sei una persona raccomandabile.
Questo è il principio. Perché questo rappresenta sostanzialmente la visione libertarian, la visione minarchista.
Direi quasi calvinista, comunque. Qui siamo proprio alle, no? Se quello ha i soldi, vorrà dire, no, che Dio gli vuole bene.
Dio gli vuole bene, esatto. Comunque, la questione su questa cosa, quello che la discussione principale è sostanzialmente un caro vecchio, per usare un termine che si sentiva tanto tempo fa, cui protest. Cioè, perché Elon Musk sta facendo questa cosa? È ideologia pura? C'è un ritorno economico? Elon Musk è un capitalista, diciamo, di strano tipo, nel senso è stato molto estroso nella sua vita, puntando su cose proprio strane, nel senso che cose che, i normali investitori avrebbero detto no, cavolo, questa cosa non funzionerà mai, e invece lui comunque è andato a testa bassa e l'ha fatto funzionare. Quindi, diciamo, potrebbe anche darsi che sta pensando a qualcosa. Tuttavia, diciamo, noi non possiamo non notare che questo c'è qualcosa di ideologico, cioè la sostituzione di un servizio gratuito con un servizio regolato dal mercato che poi fallisce miseramente. Ora, se ci avessero chiesto a noi, diciamo, un'opinione prima, era ovvio che io dicevo, vabbè, sta cosa fallisce il giorno stesso, effettivamente è fallita il giorno stesso, cioè, perché nel senso che nel momento in cui l'hanno fatta...
È incredibile che nessuno ce le chieda mai prima le cose, comunque.
Ma è incredibile che nessuno dei tanti impiegati di Facebook gli abbia detto una cosa del genere.
Infatti non penso sia andata così.
Si può supporre che in mezzo ai licenziamenti forse stavano pensando ad altro che a suggerire al capo che stava decidendo se licenziarli o no che forse era una cavolata quella che stava facendo. Su questa cosa noi abbiamo due opinioni diverse.
In contemporanea, direi.
Sì, in contemporanea.
Almeno nel mio caso.
Sì, sì, noi abbiamo due opinioni diverse, ne abbiamo parlato prima, e quindi le esponiamo tutte e due. La mia opinione è quella del, diciamo, del anche i geni sono esseri umani, semplicemente era tanto accecato dalla sua ideologia da non accorgersi delle minchiate che stava facendo. Cioè, Elon Musk sposa l'ideologia della, diciamo, come la volete chiamare, minarchista, libertaria, libertariana o libertaria americana, insomma, come libertari di destra, come preferite. Sposa chiaramente quell'ideologia in cui sostanzialmente lo Stato deve esistere soltanto per impedire che le folle distruggano le aziende, ma praticamente si deve astenere da tutto, anche praticamente all'attività di controllo, cioè deve soltanto esistere per evitare che ci sia la violenza, per evitare che ci siano la prevaricazione sopra le aziende, cioè difendere le aziende sostanzialmente. Questa è la posizione diciamo, ridotta proprio ai minimi termini. Per cui probabilmente chi parte da questa posizione politica, l'idea di pigliare una cosa che per ora è controllata da degli assurdi regolatori, che sono regolatori sempre interni a un'azienda privata, ma comunque effettuano un sistema di controllo gratuito, indipendente dal mercato, e restituirla al mercato significa sostanzialmente liberarla. E di conseguenza non può che essere una cosa buona, che non può che essere apprezzata da tutti, che finalmente potranno fare potranno godere di questa cosa regolata dal mercato. In questa cosa io faccio un paragone con quello che è successo in Gran Bretagna con il meraviglioso governo Flash di Liz Truss, che sostanzialmente Liz Truss, una delle sue prime azioni, che è stata quella di fare una legge che avrebbe dovuto tagliare, cioè una proposta in realtà, che avrebbe dovuto tagliare le tasse ai ricchi per produrre una cosa simile alla flat tax che alcuni nostri politici, diciamo, esimi politici propongono, e che in realtà non è riuscita neanche a fare, perché praticamente l'unica cosa che è riuscita a fare è stato il primo step, che sarebbe tagliare l'aliquota più alta di tasse, quindi diciamo ai più ricchi, però diciamo alla fine è una modifica ridicola. Non è riuscita a farla perché immediatamente dopo che l'ha fatta, siccome era una manovra senza coperture, la borsa di Londra è crollata, la Banca d'Inghilterra è dovuta intervenire per salvare i titoli di Stato inglesi, e insomma stava succedendo un casino. Liz Truss non l'ha fatto apposta, lei aveva addirittura scritto un libro assieme al suo successivo, al suo ministro dell'economia, in anni non sospetti, cioè prima che diventare primo ministro, aveva scritto addirittura un libro in cui teorizzava questo sistema, si chiamava tipo Britannia Unchained, una cosa del genere.
Gran Bretagna senza catene.
Sì.
Le catene, se ho capito bene, sarebbero le tasse alle persone,
esatto,
che tipo fanno più di 100.000 sterline all'anno.
Esatto.
Ho capito.
E comunque questa cosa la teorizzava, quindi non è che è stata stupidità, semplicemente è stato che un accecamento ideologico in un caso... Nel caso di Liz Truss, un accecamento ideologico che le faceva pensare che una roba di questo genere sarebbe stata la salvezza dell'economia nazionale, invece l'ha fatta crollare. E secondo me, nella stessa maniera, l'accecamento ideologico ha fatto pensare a Elon Musk che fosse una meravigliosa idea, che il mondo non aspettava altro.
L'altra idea che vi esponiamo è, sì, nel senso, in realtà da questa idea che tu dici non è che davvero non è davvero in contrasto, ma veramente, quando dicevo le ho entrambe in contemporanea, no, un po' un dubbio, e provo così a raccontarlo a chi ci ascolta, sperando che siano spunti utili o magari anche di riceverne altri di migliori possibilmente. È un po', ecco, questa idea mi convince, ma fino a un certo punto. Perché mi convince fino a un certo punto? Perché in realtà tutto, perché questo mi sembra, benché ideologicamente torna con l'idea libertarian, in realtà però mi sembra anche che c'entra più in un senso estetico, nel senso che Twitter è già all'interno di un meccanismo di mercato, gli utenti sono liberi di muoversi, e quindi in senso stretto il fatto che Twitter eserciti un controllo che in un certo senso potremmo chiamare, ovviamente con delle passaggi logici enormi, un controllo simil statale, in realtà non lo rende simile ad uno Stato, perché la caratteristica dello Stato in genere è che tu non puoi scegliere di non esserci a meno di non andartene dal territorio, cioè che in un certo territorio lo Stato è obbligatorio, mentre nell'idea che circola più da quelle parti tu puoi di fatto sceglierti tra, no, la tua guardia di protezione, non la polizia per tutti, la tua guardia di protezione che ti proteggerà, e scegli quella più conveniente.
Come, o ti fai la, quindi, tua, come ha fatto Trump,
o fa, tu ti fai la tua. Quindi in questo senso Twitter è già all'interno di quel meccanismo, anche se è vero che quello che dici tu è ancora insistere ancora di più su quel tipo di approccio, quindi potrebbe essere una scelta molto ideologica. Però c'è almeno qualche altro elemento che è importante portare, che porta anche delle altre riflessioni. Tra le persone, è vero, è stato licenziato tantissima parte di Twitter, ma tra i gruppi licenziati e tra i primi gruppi di cui si è parlato di licenziamento ci sono stati anche i curation team. I curation team sono quei gruppi che si occupavano della cura dei contenuti. Quali sono le responsabilità precise di questi gruppi? È chiaro, fino a un certo punto verosimilmente si occupavano della gestione dei bot, della rimozione dei contenuti che violavano le linee guida, ma non è escluso che si occupassero anche di qualcos'altro. Qual è stato un caso interessante secondo me? Se cercate notizie a riguardo delle nuovi cambiamenti di Twitter in Giappone, potreste trovare questa notizia, una notizia che vi dice che probabilmente a seguito del licenziamento dell'intero curation team giapponese, vi ripeto, dell'intero curation team, quindi quel gruppo è stato sciolto, tutte le sue mansioni sono state tolte.
Cioè Twitter in Giappone ormai non ha più qualcuno che si occupa di rivedere contenuti dubbi o di controllare l'eccesso di proliferazione di bot e roba del genere, che ne dica Musk, perché Musk, una delle cose che ha detto di Twitter all'inizio è ci sono troppi bot,
tra l'altro. Quindi questo è stato rimosso, i trending topic si sono spostati. I trending topic si sono spostati da che prima avevano argomenti, diciamo, di carattere più politico o di attualità, si sono spostati in massa verso temi di videogiochi e anime. No, proprio stereotipo sul, sì, sul Giappone, tra l'altro, ma questa è un'altra storia.
Va bene.
E ora la domanda che viene da porsi è: ma quindi qual era la verità? Cioè, la verità è che la maggior parte delle persone in realtà twitta di videogiochi, e che il curation team in qualche maniera modificava la lista di trending topic, perché è stato sempre abbastanza chiaro che la lista di trending topic non derivava solamente da conti automatici, questo si è sempre capito. E mentre prima mostrava, metteva artificialmente in mostra degli argomenti più seri. E se così fosse, e questo non è detto, cioè, perché gente, non è detto che non sia del tutto il contrario, che prima invece editavano di meno e ora, anche se formalmente hanno sciolto il curation team, c'è qualcuno che a mano ci scrive che si parla di videogiochi. Però diciamo, rimaniamo con questa di idea. Quindi prima cercavano di far apparire il Twitter come un ambiente più serio. La sì. Verifica era uno di questi strumenti.
Sì, diciamo che la nicchia di mercato di Twitter era proprio questa. C'era quello del social serio da contrapporre a TikTok e Instagram, che erano quelli dei ragazzini delle immagini e dell'apparenza, a Facebook, che era quello della discussione free ma non necessariamente seria.
Eh sì, Twitter si era guadagnato questa fama. Quindi fa questa mossa, una mossa che invece toglie quindi dai trending topic argomenti più seri, e si nota che passano avanti gli anime. Il commento di Musk è dire: ok, infatti le cose stanno andando molto molto bene, ci abbiamo molte più interazioni social di quelle che avevamo prima. Ora, a me viene da dire che un altro degli aspetti potrebbe essere, non necessariamente in conflitto con quello che ho detto, ma va almeno aggiunto alle riflessioni, la possibilità che Musk stia cercando di traghettare Twitter verso un'altra parte di mercato. Twitter aveva una nicchia quasi incontrastata, nel senso che non è che quello che faceva Twitter non lo faceva nessuno, ma nessuno lo metteva come priorità, quello di essere uno spazio più serio, più garantito e più, diciamo, anche politicamente attento. Sì. Cioè Facebook, se Facebook ci stesse provando, vuol dire che non ci stava riuscendo. Più probabilmente Facebook non ci sta provando ad essere uno spazio serio di discussione che non sia ostile.
Sì, Twitter chiaramente ci stava provando, diciamo che tutti, Twitter ovviamente non è l'unico social che ci stava provando, però probabilmente è il più neutro dei social che ci stava provando, perché effettivamente ci sono tanti altri social che provano a essere seri su queste cose.
Tu chiami neutralità lo strapotere della lobby comunista che governa il mondo.
Esatto. Perché?
Che è Twitter proprio.
Sì, tipicamente. Sì,
tipicamente è Twitter.
E quindi anche Elon Musk nel suo capo.
Esattamente.
No, diciamo, la questione è che in generale quelli, i social che ambivano a essere spazi di discussione, diciamo, con un argomento prevalentemente politico e più o meno serio, in realtà la maggior parte erano social sostanzialmente di parte, tipo quello di Trump, per intendersi, che per quanto faccia ridere da alcuni punti di vista, comunque alla fine lo scopo era quello, era un social in cui si parla di politica e parli di politica da un punto di vista ben preciso. Twitter ambiva a fare questa cosa, però a essere neutro, cioè che ne dicevano, diciamo, politici da un lato o dall'altro, comunque Twitter cercava di stare più o meno in mezzo. Ora, di questi social che vogliono dare un aspetto, diciamo, presentarsi con un aspetto serio, discussioni di tipo serio, ma non essere di una parte vicina a una parte politica, diciamo, non ce ne sono molti.
Almeno da queste parti, sì, sì. Tra quelli grandi si intende, grandi, poi piccoli, di robe, sì, piccole, certo, però nel senso, nella roba vera, quella grossa che muove budget enormi,
chiaramente l'unico.
C'è da dire, però a quel punto la domanda potrebbe essere, no? O quantomeno l'idea potrebbe essere, non è che qualcuno, cioè che Musk o chi per lui sta pensando il mondo degli social network più generalisti, che sono, diciamo, più pieni di schifo, però in realtà frutta di più, e allora io, è vero che qui sono il mio re della collina, c'ho una nicchia di mercato in cui sono il capo, ma se io quasi quasi mi spingo verso un mondo un po' più caciarone, in realtà magari ci faccio più soldi. A me mancano gli elementi per dire se questa sia una buona strategia oppure no, dal punto di vista economico.
Comunque, diciamo, è una cosa che potrebbe essere tranquillamente plausibile. Diciamo che starebbe nel carattere di Elon Musk, perché sostanzialmente di pigliare una ditta che ha una nicchia di mercato e buttarla su un agone decisamente più grande, con avversari molto più forti, perché Facebook, Meta, Google, eccetera, sono avversari decisamente più forti rispetto a Twitter, con lo scopo di combattere, potrebbe stare all'interno del carattere, diciamo, di Elon Musk, ma se questa cosa fosse vera, il dubbio sarebbe: ma perché farlo in maniera così convulsa? Perché così da subito? Anche perché questa cosa, e questo, sono usciti pure articoli su questo argomento, questa cosa sta provocando un allontanamento dei tradizionali inserzionisti su Twitter, perché effettivamente, se voi andate a guardare gli inserzionisti pubblicitari su Twitter e quelli, per esempio, che ci sono su YouTube o su Facebook, notate che, diciamo, anche qua c'è una differenza di qualità. Quelli su Twitter sono più seri. Gli altri, diciamo, se guardate le inserzioni pubblicitarie che trovate anche navigando i siti, ci sono un sacco di roba che è sostanzialmente diciamo, borderline con le truffe, sono diciamo siti che fanno clickbaiting, cose.
Ma che io so anni che non guardo la pubblicità sui siti. Ma infatti io ho proprio le informazioni su questa cosa che tu stai dicendo.
La devi guardare apposta, cioè devi riabilitarla prima di
io
tutto.
Io ti ringrazio per la dedizione che dai alla causa, che ti porta addirittura a assorbirti le pubblicità, a guardarle, a compararle e poi a offrirci una lettura critica.
No, perché poi alla fine quando fai il quando vieni preso dal gusto del trash, poi
no certo. Il gusto dell'orrido,
il gusto dell'orrido. Comunque Twitter da questo punto di vista, quindi diciamo, aveva una nicchia anche da questo punto di vista, non solo la nicchia del social serio ma anche la nicchia della pubblicità un po' più seria degli altri. Buttarsi sullo stesso campo di Facebook significa sostanzialmente lasciare questa nicchia per spingersi su un altro modello completamente. Ora, questa cosa è verosimile, però come dicevo prima quando discutevamo di queste nostre teorie,
fuori onda
sì,
quindi non ci hanno sentito,
esatto, il problema di questa cosa avrebbe senso se fosse fatta in una forma più o meno pianificata, cioè nel senso, se tu fai questa cosa senza cercare di mettere a rischio di bancarotta la cosa che hai appena comprato con più del 20% del tuo patrimonio totale, e questa cosa a me lascia diciamo, sì, è vero che Elon Musk è uno che spesso ha fatto queste cose molto azzardate, ma in questo caso a me appare l'azzardo appare tutto inutile, cioè nel senso, poteva tranquillamente fare la stessa cosa facendo per esempio come Meta sta facendo con Instagram. È noto e ha generato pure molte polemiche il fatto che Meta sta cercando di trasformare Instagram in un avversario di TikTok, cioè di spostarlo sulle stesse cose più simile a TikTok, per cui per rubargli le fette di mercato a TikTok. Però lo sta facendo sì con degli spostamenti, ma graduali, non sta facendo in modo che l'attuale utenza e gli attuali inserzionisti di Instagram scappino a gambe levate perché è cambiato tutto da un giorno all'altro. Invece Elon Musk sta facendo esattamente questo. Questa cosa è un rischio, tra l'altro dicendo ogni 5 minuti che Twitter è a rischio fallimento, a rischio bancarotta, eccetera.
Sì, bisogna dire che sicuramente la differenza è enorme. Pensate per esempio alla situazione proprio anche in termini di gestione della comunicazione, pensate al fatto che comunque i licenziamenti di Twitter, insomma, hanno un po' bucato le notizie, se ne è parlato, del resto insomma si è arrivati, cioè, diciamo, considerate che il 3 novembre, che è stato subito dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, già vari collettivi di lavoratori e lavoratrici si stavano preparando a come gestire i licenziamenti, a come confrontarsi, no? Insomma, guide di come, insomma, affrontare la situazione che probabilmente sarebbe arrivata. Se volete saperne di più, magari guardate quello che hanno fatto il sito internazionale di Tech Workers Coalition a riguardo, che è sicuramente interessante. Nel frattempo invece Facebook ha annunciato Meta ha annunciato che licenzierà il 13% dei loro dipendenti, ovvero 11.000 persone, perché hanno previsto che avrebbero loro pensavano nel 2022 di fare un sacco di soldi, perché il trend della pandemia era un trend di grande aumento, di grande molti soldi in più, c'era un trend molto in aumento, e quindi hanno scommesso che anche nel 2022 le loro entrate sarebbero cresciute molto. Però in realtà pare che non andrà proprio così, i livelli stanno tornando un po' indietro e del resto c'è pure un po' una crisi, e quindi beh sì, certo, è vero che lo scorso anno loro hanno fatto di profitto netto, quindi di utili netti, 40 miliardi di dollari, però non è detto che li rifarebbero anche quest'anno, e pertanto quindi 11.000 persone, il 13% del personale di Meta viene licenziato.
Sì, non si capisce se questa cosa ci sia un effetto reciproco, perché sapete, anche queste cose come licenziamenti, le bolle esplodono, basta che uno fa esplodere la prima, che questa apertura ai licenziamenti dentro Twitter possa diventare una sorta di valanga che colpisce tutto il settore IT. questa cosa non la sappiamo, però diciamo, già ci sono queste avvisaglie. Comunque dicevamo prima che appunto in seguito a questo comportamento di Musk, diciamo, Twitter è abbastanza a rischio, stanno fuggendo gli inserzionisti, ma la cosa interessante è che stanno fuggendo anche gli utenti, perché Twitter, diciamo, appunto c'era questa fama. È ovvio che molte persone lo usano perché sono abituate a utilizzarlo e quindi non gliene frega niente della fama di Twitter, continuando a usare Twitter perché lo usano, però ce ne sono stati una certa quantità che comunque dopo l'arrivo di Musk ha cominciato a scappare.
I numeri sono grandi in senso assoluto, non in senso relativo, secondo me, ma comunque la notizia non possiamo non darla. Mastodon pare abbia raddoppiato i suoi utenti. La stima degli utenti di Mastodon è difficile da fare perché è un social network federato, quindi contarli non è banale. Però un'idea te la puoi fare sapendo quante persone hanno installato sullo smartphone l'app. Di app non ce n'è nemmeno una sola, però comunque le puoi sommare. C'è anche chi userà solamente Mastodon senza un'app, però un po' ti dà un'idea. E se nell'ultimo mese vengono scaricate 500.000 app di Mastodon, che si stimava essere il numero precedente delle installazioni della app più diffusa per Mastodon, voi capite che è un balzo in avanti enorme. Sì. Il trend è completamente ad un picco gigantesco.
Sì, abbiamo un picco chiaro che praticamente è da quando è arrivato Musk. Sostanzialmente c'è stata una centuplicazione del numero di scaricamenti dell'app di Mastodon nell'ultima settimana. Ora, una centuplicazione è una cosa, diciamo, fuori statistica, nel senso, le oscillazioni raramente arrivano al 100 per, o se preferite in percentuale al 10.000% in più in una settimana.
C'è da dire del resto, anche guardando dall'altro verso, che Twitter ha 400 milioni di utenti, quindi gli utenti che se ne sono andati verso Mastodon sono lo 0,13% del totale. Se anche continuasse a questo tasso, tutto da dimostrare, per un anno, non saremmo ancora arrivati al 10, aspetta, mi sono perso. Sì, saremmo arrivati tipo al 6% degli utenti di Twitter.
Sì, attorno al 6%, però comunque
se il tasso fosse questo per un anno, però
comunque dico, la questione comunque è indicativa, perché chiaramente quello che si vede è una fuga di utenti. Ricordiamoci poi che la storia dei 500.000 utenti su questa cosa è sempre difficile da misurare, non solo per il fatto che Mastodon è federato e quindi non puoi misurare facilmente gli utenti di Mastodon, ma anche per il fatto che Twitter, e su questa cosa Elon Musk c'aveva ragione, comunque è pieno di bot, che ovviamente i bot di Twitter non cercheranno di migrare, di scappare a gambe levate pure loro, quelli restano. Quindi riuscire a fare una tara su effettivamente quali sono gli utenti attivi e quali in realtà sono bot o utenti fake o cose del genere, che ovviamente non hanno la minimo interesse a cambiare piattaforma, quello non è possibile stimarlo. Però diciamo quello che possiamo vedere come da questa cosa è che chiaramente c'è uno stravolgimento in corso, cioè che sia vero che diciamo Elon Musk vuole cambiare business model di Twitter e spostarlo di più verso gli altri social network, diciamo quelli più generalisti, o che sia semplicemente una cosa che era convinto di diciamo che è convinto di fare una cosa per migliorare Twitter e gli è andata semplicemente male perché non hanno capito cosa voleva fare, chi sia una delle due, comunque la questione è che ci abbiamo un sistema in convulso stravolgimento che bisognerebbe vedere dove va a parare.
E con questa io direi che dopo alla fine nemmeno un'ora di parole possiamo pure metterci un po' di musica e quindi a ritrovarci tra poco.
Hey!
Le 22:26. Allora, abbiamo parlato per tantissimo tempo di Twitter e diamo in realtà gli ultimi due passaggi, diciamo cose che non lo so, cioè, che c'erano sfuggite prima. Che riguardano l'aspetto un po' della verifica dell'identità, che potete sapere che è un tema che un po' ci sta a cuore, forse anche solamente per motivi storici, cioè in fondo questa trasmissione, gli ambienti di hacking, almeno no, sicuramente per la cultura da cui provengono in Italia, no, con l'ibrido tra hacking e politica, hanno sempre portato un ragionamento sul tema dell'identità che andava, diciamo, in contrapposizione all'idea delle identità rigide, che è tipico, diciamo, per capirci, delle identità governative, ma non solo, e quindi hanno sempre promosso un uso dello pseudonimato come una pratica anche, no, di liberatoria sia di sperimentazione, anche quando questa pratica non garantisce un vero anonimato, cioè non è detto che lo pseudonimato sia qualcosa che ti tuteli, puoi anche utilizzarlo in questo senso, ma anche quando non ti tutela, diciamo, da ripercussioni legali, cioè anche quando in fondo volendolo si ritrova il tuo nome, lo pseudonimato è comunque una pratica interessante, e questo, diciamo, è sempre stato qualche cosa di quasi no implicito per noi che trasmettiamo. Ecco, diciamo che lo pseudonimato, che in certo senso all'inizio di internet era un fatto ovvio, no, se vi andate a guardare anche gli articoli divulgativi sul telegiornale, quello che scrivevano, no, le riviste dell'inizio di internet, parlavano delle chat e dicevano in modo del tutto normale che un aspetto chiave della chat è quello di scegliersi un soprannome ed entrare, e questo, il fatto che non si doveva usare il proprio vero nome e cognome, era un fatto considerato ovvio e accettato. Questo evidentemente ha subito delle batoste gigantesche negli ultimi 15 anni e adesso invece l'idea che l'identità sia la propria, personale, corretta, tra virgolette, viene messa in discussione. È quella invece predominante. La critica principale che veniva mossa all'idea dello pseudonimato è che lo pseudonimato, in qualche modo, si diceva, è una roba tutto sommato per privilegiati, è un qualcosa che va bene nell'internet, quello ancora piccolo, interno all'università, in cui in fondo siamo tutti amici, di quell'internet in cui, e questo, cioè, è vero, ricordiamocelo, nei primi sistemi informatici, anche per un po' all'inizio di internet, non c'erano le password, cioè in genere il nome utente bastava per entrare, quindi, diciamo, no, quindi un sistema in cui la sicurezza, la tutela e la privacy in realtà avevano un'accezione completamente diversa, basata sull'idea di essere un circolo protetto, tra parentesi, un circolo protetto bianco e di classe alta. Quindi, diciamo che questa era un po' la contraddizione con cui veniva respinto. Poi, sottostante a questa, c'era un'evidente volontà di controllo e sorveglianza, ma questa è tutta un'altra storia. Però in termini anche proprio ideologici, questa era una delle cose che si poneva. Quindi i nomi veri garantiscono di più e tutto sommato possono garantire degli spazi più protetti che non questa roba dello pseudonimato, che rischia di essere qualche cosa di estremamente pericoloso e ingestibile. Questa è la retorica. Ma nel mondo, ma ricordiamoci che questo conflitto non va preso qui sotto una lente miope, che, per capirci, schematizzandola molto, qui vede, no, l'aspetto dell'identità singola come un'idea di destra e l'idea dell'identità multiple come un'idea di sinistra. Tant'è che in questo ambito si muovevano anche forze molto diverse, tutto quanto il giro, anche diciamo il giro cypherpunk cosiddetto, che avrà sempre grandi affinità con il mondo libertariano, che per capirci è quello anche di Elon Musk, in realtà dal punto di vista di queste pratiche su internet è sempre stato in realtà di posizioni per motivazioni diverse, però poi alla fine concretamente simili, quindi è sempre stato un mondo che alla fine difendeva lo pseudonimato e l'anonimato su internet. Non è un caso, per esempio, che la EFF, Electronic Frontier Foundation, che non definirei come il peggiore dei nemici e dei problemi del mondo, però per quanto anche a volte noi la citiamo anche ed è su alcune cose,
alla fine su molti argomenti siamo anche abbastanza allineati, diciamo.
Sì, ci possiamo trovare d'accordo, ma se andiamo a guardare alle ispirazioni in realtà lì c'è un'idea, diciamo che stringendola molto, un'idea molto di destra. La stessa della frontiera è un'idea di conquista, proprio no, parte proprio dei miti americani, nel senso dei miti statunitensi, che va a formare, no, una idea proprio, insomma, militarista della realtà. Ecco, in questa contraddizione l'abolizione della verifica risuona anche da questo punto di vista. Un pochino l'avevamo già detto, però forse no, valeva la pena anche dargli questo elemento in più. Oltre all'aspetto, quello, no, che un pochino dicevamo, che l'abolizione della verifica un po' va a picconare la credibilità di Twitter, che quindi qui si trova da parte dello stesso Musk doppiamente picconata. Da una parte viene picconata la sua credibilità economica, con allarmi continui di un sistema in bancarotta. Cioè, a sentire Elon Musk pare che lui abbia comprato un qualche cosa che 4 giorni dopo, non per colpa sua, rischiava la bancarotta. E chi verrebbe a dire, quindi, il peggiore...
E l'ha pagata a peso d'oro.
E l'ha pagata a peso d'oro, quindi se uno gli deve credere che lui non sa quello che fa. Cioè, si è comprato qualche cosa e 3 giorni dopo dice stiamo fallendo. Siamo stati evidentemente fortunatissimi quelli che l'hanno venduta, che sarebbero falliti 3 giorni dopo senza che nessuno ne sapesse nulla. L'altra parte che Musk va proprio a cercare, mi sembra, cioè verrebbe da dire che lo fa apposta, perché ovviamente credere agli sbagli è difficile, che va a cercare di minare è la fiducia in Twitter, che potrebbe essere uno di quegli argomenti che magari lo traghetterà verso qualcosa di diverso, perché TikTok non si è guadagnata gli utenti che ha perché ha la reputazione di un'azienda attendibile, ma perché ha inventato un format che piace. No?
Anzi, è esattamente il contrario. TikTok e anche i suoi utenti. TikTok non ha la fama di azienda attendibile, e i suoi utenti non hanno la fama di utenti seri, anzi hanno la fama di quelli che pubblicano qualunque cavolata, quelli dei balletti.
Solo cavolate.
E ciò nonostante fa un sacco di soldi.
Ecco, evidentemente, cioè non evidentemente, ma non è che il ragionamento è che per diventare una piattaforma, cioè in fondo, che se tu vai alla festa organizzata da una persona che ha fama di essere un grande intellettuale, non ci si diverte, non importa, cioè, cosa confligge tra l'essere, no, un grande intellettuale e poter fare anche una festa divertente? In teoria niente, ma in pratica questa è la reputazione, e quindi forse Twitter deve perdere la reputazione di essere non certo un posto di grandi intellettuali, ma un posto più attento al mantenimento di un dibattito, per poter diventare un posto in cui invece il buttiamola in caciara possa prevalere. Questa è uno spunto di lettura su cui non mi sentirei di scommettere, ma mi sento sufficientemente dire che però almeno va preso in considerazione. E con questa forse ci siamo fatti quest'ora di tirata su Twitter.
Sì, nell'attesa di vedere cosa attiva la prossima.